Stiamo facendo un esercizio difficile, che è però l'esercizio cristiano per eccellenza, cioè quello di addestrare il nostro cuore alla concentrazione sul bambino, sul Natale, sulla singolarità di Gesù, appunto, e quello contemporaneamente di addestrare il nostro cuore a quell'humanitas, a quella benignità di cui diceva la seconda lettura, a quella buona disposizione verso ogni uomo, che è proprio il segreto di questa singolarità. E quindi anche questo discorso, apparentemente lontano dal Natale, del dialogo con le religioni, del confronto serio tra le religioni, del rispetto tra le religioni, è natalizio, è una maniera di prepararci al Natale. E vorremmo questa sera fermarci un momento per dare uno sguardo a un fenomeno, siccome noi siamo tutti di una certa età, a quel fenomeno che nella giovinezza ci aveva molto colpito, adesso sembra un po' più smarrito in questa confusione dove ormai c'è di tutto, no? Ma era stato il fatto che molti dei nostri amici cristiani si erano disaffezionati alla pratica cristiana e si erano stati presi dal fascino di alcune religioni, grandi religioni dell'Oriente, alcune grandi sapienze orientali. E quindi vorremmo un po' fermarci, aprire qualche spiraglio in questa direzione, concentrandoci sul tema dell'idea di salvezza. Cioè le religioni, lo si diceva anche l'altra volta, no? Le religioni sono, attraverso i loro riti, le loro credenze, le loro regole, sono un aspetto fondamentale della cultura dell'uomo, della coltivazione che l'uomo fa di sé, della ricerca della verità, appunto. E in particolare le religioni, nella cultura, nelle culture, cercano di dar risposta ai profondi enigmi dell'esistenza umana e al carattere misterioso della condizione umana. In questo senso tutte le religioni possono essere considerate come via di salvezza, come proposta di salvezza. Partono tutte, in maniera diversa evidentemente, partono tutte dalla condizione umana come una realtà malata, decaduta, fragile, o per una colpa o perché è persa nella dispersione del mondo, nell'illusione del mondo, e propongono una salvezza, una liberazione, una trasformazione dell'esistenza umana, che per lo più è collegata all'intervento misterioso di un'alterità trascendente, in maniera diversa. Ci sono religioni che accentuano molto di più il venire di una divinità, la rivelazione, delle religioni che sottolinea molto di più l'interiorità della divinità nell'uomo e comunque l'approfondimento del mistero dell'uomo, no? E però tutte mi sembra le religioni propongono all'uomo che cerca la salvezza, propongono una via di guarigione di una condizione umana persa, fragile, che ha bisogno di essere salvata, appunto. Forse questo, la salvezza della condizione umana, è l'elemento che accomuna tutte le religioni, tutte le grandi religioni, anzitutto, che sono costituite dalle sapienze cinesi, il confucianesimo e il taoismo, dalle religioni mistiche dell'estremo oriente, l'induismo e il buddismo, dalle tre grandi religioni sorte attorno al Mediterraneo, monoteistiche e profetiche, sono il giudaismo, il cristianesimo e l'islam. Tutte queste grandissime religioni, appunto, si accomunano nel fatto che propongono alla condizione umana una salvezza. E io dico persino la religiosità eclettica che si esprime in questo stranissimo ritorno del religioso in una società secolarizzata, in questo clima di globalizzazione che fa arrivare un supermercato del religioso davanti a degli individui che sono dispersi e che hanno bisogno di tecniche del benessere e che quindi poi scelgono la religione alla carta, no? Anche questo proliferare di sette, di religioni, in qualche maniera chi vi aderisce è alla ricerca di un miglioramento della condizione umana, di una salvezza della condizione umana. In questo clima di pluralismo, da una parte e di scelta individualistica dall'altra. Il cristianesimo è andato profondamente in crisi, ha dovuto mollare la sua pretesa di essere la religione di tutti. Anche da noi non è più così, no? E d'altra parte ha dovuto sperimentare questo allontanamento, questa disaffezione di molti cristiani. E in un certo momento il fascino per la salvezza e la spiritualità proposte da altre religioni, in particolare dalle religioni orientali. Quasi che l'uomo occidentale, inaridito da questo mondo disincantato e desacralizzato, e da questa società di massa sempre più anonima, e a questa frammentazione dei saperi, quasi che l'uomo occidentale sentisse sempre più la nostalgia di un'unità perduta per alcuni versi, e di un reincanto del mondo, di un nuovo rapporto tra cielo e terra, tra corpo e spiritualità, appunto, no? Tra vivere e sapienza del vivere. Cioè l'uomo è quasi alla ricerca di un reincanto del mondo e della vita, e siccome non trova risposta nel cristianesimo, questa è la domanda, sì, ma come mai non trovano nel cristianesimo sta roba qui? Il cristianesimo si deve mettere in discussione, va a cercare una salvezza altrove. E in questa direzione io vorrei provare a indicare due o tre caratteristiche, diciamo, di questa ricerca nelle religioni orientali di qualcosa che è un po' diverso dal cristianesimo vissuto da noi normalmente, tramandato da noi. E la prima è in qualche maniera una salvezza più antropologica, chiamiamolo così, più basata sull'uomo, meno sul mediatore della salvezza. Voi sapete che nel cristianesimo la salvezza è messa soprattutto in relazione a un Dio salvatore, soprattutto al suo mediatore, all'inviato di Dio, che viene a salvarci dal peccato, soprattutto, dal peccato e dalla morte. Molti dei nostri contemporanei sono diventati abbastanza agnostici, no? Quando si dice Dio non è che sono tanto convinti, cioè pensano che Dio sia fuori portata dell'uomo, sfugge ai diversi volti che le religioni gli attribuiscono, e d'altra parte sono poco inclini, molto poco inclini a pensare che sia il peccato la causa dell'infelicità dell'uomo. E quindi non sono attratti da una salvezza che è concepita come riconciliazione dal peccato e che dipende da un intervento di Dio. E questo mi pare una cosa su cui pensare molto. E allora si comprende l'attrattiva che può esercitare una via di salvezza come quella che è proposta, per esempio, dalla grande religione del buddismo, la grande sapienza del buddismo. Perché il buddismo si presenta come una via alla felicità, una medicina che guarisce la condizione umana dalla sua inquietudine, proponendo una via di conoscenza e di liberazione, che non fa appello anzitutto all'intervento esterno, un soccorso esterno all'uomo. È quasi, si potrebbe dire, ma bisogna stare attenti appunto, una via di salvezza senza Dio, anche se non senza trascendenza. Il lungo cammino che permette di liberare l'uomo dalla sofferenza e dalla mutevolezza, dall'inconsistenza delle cose, che è un cammino che libera appunto dal desiderio, dall'attaccamento a ciò che è inconsistente e da questa legge del karma che ci porta a nascere e reincarnarci indefinitamente. E questa via della liberazione del desiderio che comporta una disciplina mentale, corporea, ci fa arrivare al nirvana, il quale non è però il frutto del tuo sforzo, ma in qualche maniera si va a scoprire ciò che era già lì, l'illuminazione. Il cammino che indica Buddha può solo disporre all'irruzione del nirvana, che estirpa la sete o il desiderio scorretto e ci dona il risveglio, l'illuminazione. E l'uomo illuminato, liberato dal desiderio dell'illusorio, è aperto alla compassione per tutte le creature, per la vita del mondo. Questa salvezza che viene promessa, appunto, a cui si può arrivare e che si può sperimentare già lungo il cammino a cui può arrecare pace e gioia. Questa prospettiva è apparsa agli occhi di molti occidentali secolarizzati, quindi che fanno difficoltà a ammettere che Dio venga a fare qualcosa, e molto attenti all'autorealizzazione, e anche attenti alle tecniche, alle vie per il benessere, anche nel senso profondo per la felicità. Questa via di saggezza e di guarigione può apparire più affascinante dell'esistenza drammatica che propone il cristianesimo, drammatica e per alcuni versi anche esteriore, schiacciata sotto la fatalità del peccato in attesa di una redenzione che viene dall'alto. C'è un cattolicesimo che tante volte viene visto come una specie di moralismo da una parte e di atteggiamento quasi giuridico che un altro viene a giustificarci, no? Che non è una vita, appunto, non è una liberazione, non è una realizzazione dell'uomo, appunto. Qualcuno ha scritto che il volto pacificato di Buddha fa su molti molta più presa del volto crocifisso di Gesù Cristo. E d'altra parte questo far leva sulle energie spirituali dell'uomo, di cui l'uomo dispone, per alcuni versi è più moderno di una religione che si appoggia sull'intervento esterno, che può apparire un po' mitologico, di una divinità. Ed è più moderno rispetto a un uomo che cerca anzitutto in qualche maniera la realizzazione di sé, no? E da noi il buddismo esiste poco, ma sapete che in Europa ha fatto molta presa, è una religione molto diffusa, è molto importante, secondo alcuni addirittura potrebbe essere la vera provocazione per l'uomo del terzo millennio. È una realtà che noi neanche sogniamo, neanche pensiamo, no? Quindi questa è una prima finestra, secondo me, su cui in un dialogo con le religioni orientali ci si potrebbe un po' fermare seriamente a riflettere. Una seconda finestra può essere aperta in direzione delle sapienze cinesi. Anche qui noi ci stiamo un po' risvegliando gradualmente al fatto che probabilmente il futuro del mondo è soprattutto dell'India e della Cina. Questo lo sappiamo, che ormai noi stiamo per essere marginalizzati nonostante il nostro potere, no? E quindi diventa anche molto interessante capire queste sapienze che durano da millenni e hanno una cultura enorme alle spalle e hanno condotto e stanno conducendo tantissimi uomini verso la salvezza, perché poi è questa la prospettiva da cui guardare queste cose, no? E rispetto al confucianesimo e al taoismo mi pare che un piccolo spiraglio per capire qualcosa che può toccare anche noi, che può far capire anche noi, perché per entrare in un mondo di queste religioni, appunto, bisognerebbe essere umilissimi, andare degli anni e poi vivere da dentro, come tutte le cose. Noi pretendiamo che il cristianesimo uno non ne parli se non lo vive da dentro, ma è lo stesso per le altre grandi religioni, no? E mi pare che queste sapienze cinesi ci possano provocare sulla religione come arte del vivere. Anche qui mi pare all'uomo occidentale, a molti cristiani, la salvezza appare sempre meno come una vita eterna dopo la morte. Vedete come anche nel cristianesimo sta diradandosi, se non dissolvendosi, la presa dell'aldilà, no? Anche perché sono andati in crisi poi tutti i racconti messianici, le utopie riguardanti il futuro, no? E quindi molti, anche in Occidente, sono alla ricerca anzitutto di una serenità, di una saggezza, di un'arte del vivere, che aiuti a assumere in armonia le condizioni difficili della vita di ogni giorno. E questo spiega l'interesse per le diverse forme sapienziali dell'Oriente, come il confucianesimo, il taoismo e il buddismo, che tra l'altro poi in Cina lavorano molto, in una cultura che si permea. La via, per esempio, del taoismo, il Tao, non è tanto di natura mistica, di unione tra Dio e l'uomo di per sé, o ascetica, ma è una via sapienziale per una vita in equilibrio, in armonia con gli altri e col mondo. Una vita fatta di altruismo, di bontà, di obbedienza e venerazione per gli antenati, in accordo con la sapienza del cielo. Si potrebbe dire anche qui che è una specie di santità umana, senza Dio, appunto. E terzo elemento di queste religioni orientali che hanno affascinato e affascinano molti di noi, no? È l'idea che l'uomo è legato al cosmo e il cosmo è legato al cielo, l'idea della solidarietà, della salvezza. E anche qui un certo cattolicesimo viene screditato perché è stato compreso in un senso troppo soprannaturalistico e troppo individuale, cioè come la salvezza della propria anima nell'aldilà. E allora, come accettare una salvezza nell'aldilà che non si traduca in una liberazione per il qui e adesso? E come accettare una salvezza di sé che non cambi niente della condizione miserevole di tanti uomini, donne e della fatica del mondo, della terra? E mi pare che anche in queste direzioni lavori il fascino per le sapienze orientali, che hanno conservato molto i legami tra l'anima e il corpo, tra l'uomo e il cosmo, tra l'io personale e l'anima del mondo. Pensate, per esempio, al grande tema del buddismo della compassione verso tutti gli esseri viventi, verso tutte le forme della vita. Pensate al fatto che l'illuminato, abitato da questa compassione, decide di restare sulla terra per aiutare i suoi fratelli in umanità a liberarsi da questo ciclo perpetuo della reincarnazione. Ma anche nelle religioni cinesi, appunto, non c'è salvezza del singolo, il quale invece si salva in armonia con la terra e il cielo, col principio femminile e maschile, ed è inserito nella linea degli antenati, delle generazioni. E anche nell'induismo la salvezza integrale dell'uomo consiste nell'unire il proprio corpo, la propria anima, alla forza divina che abita il mondo. Ecco, non so, mi pare che questo ci possa far capire cosa vuol dire aprire una conoscenza, un dialogo reciproco. E capire, certo, insieme ai limiti, le ambiguità anche delle religioni, di tutte le religioni. Perché mentre io dicevo i limiti di una nostra religione vissuta così, evidentemente si potrebbe dire che anche queste altre religioni hanno evidentemente dei limiti. Ma il dialogo diventa decisivo per una migliore comprensione della salvezza proposta dal cristianesimo, il quale, mi pare, avrebbe nel suo patrimonio i valori, i significati in grado di assumere queste sfide. E è quello che in questi anni stiamo anche facendo. Pensate, tutto il recupero della dimensione antropologica della fede, la dimensione corporea, storica della salvezza, la resurrezione della carne, la responsabilità verso il cosmo, la resurrezione finale che comprende la resurrezione del mondo, l'etica e la mistica della carità fraterna. Se ascoltate un po' questi riferimenti, voi vedete che davvero è in atto anche un confronto serio su questi temi che l'uomo moderno in qualche maniera pone. Certo, il cattolicesimo, così come è diventato in molti cristiani, rischia di fermarsi a una concezione un po' estrinseca della salvezza, un rapporto un po' utilitaristico di salvare la pelle, di far qualcosa per tornare buono Dio, di trattare Dio come un mezzo per essere salvati. E quindi è provocato a riscoprirsi in realtà la salvezza cristiana come una grazia di Dio data all'uomo, che è il principio di una nuova umanità, come una maniera di essere uomini, come una nuova possibilità di vita. Così come la salvezza, che certo va compresa come redenzione dal peccato e dono della vita eterna, ma va integrata con le dimensioni storiche e mondane della salvezza, con la lotta contro tutte le negatività della condizione umana, con la partecipazione alla liberazione e all'assunzione della responsabilità verso il creato. Perché la salvezza non è solo la mia salvezza o la salvezza del peccatore, è partecipare con Dio alla liberazione delle sofferenze degli uomini, è manifestare la compassione, l'eccesso della compassione che Dio dona all'uomo per coprire l'eccesso del male che inonda il mondo. E anche qui lo vedete che ci si sta muovendo in queste direzioni. Più che un Dio onnipotente che conduce vittoriosamente la storia al suo termine, noi in questi anni abbiamo continuato a sentire invece più vicino un Dio debole, sofferente, che si lascia incontrare nelle passioni degli uomini, laddove Dio vive la sua passione. E abbiamo anche continuamente tentato di rielaborare una spiritualità di un uomo religioso che invece di invocare il soccorso esterno di Dio quando le cose vanno male, si sente invece preso, toccato dalla tenerezza di Dio, dalla compassione, e gli dà una mano per confortare la fatica e la stanchezza degli uomini. Ecco, sono cose dette evidentemente molto superficialmente e molto male da parte di qualcuno come noi che cerca di alzare la testa e di capire ciò che non ha mai considerato, no? E sono anche considerazioni molto complesse. Io penso per esempio ai nostri giovani, i quali decisamente si disaffezionano sistematicamente al cristianesimo, Io non so se vale il ragionamento che molti genitori fanno, poi capiranno, poi ritorneranno. Questa mi sembra una generazione che si disaffeziona una volta per sempre. Sarà molto difficile, a meno che qualcuno faccia poi dei percorsi di conversione. E quindi lo capite che va preso sul serio il discorso del perché la proposta cristiana non prende più. Ha preso molto sul serio. E del resto, come ci fa capire questo ascolto attento e rispettoso di altre vie della salvezza, noi capiamo anche tutti i limiti che noi abbiamo sfruttato di un cristianesimo anche impoverendolo. Io resto convinto che alcune di queste dimensioni profonde che l'uomo moderno in qualche maniera esprime come bisogno possano trovare risposte in un cristianesimo che però deve rimboccarsi le maniche. E si torna al discorso dell'altra volta, insomma. Se noi non prendiamo sul serio la profondità di umanità che il Natale di Gesù viene a portarci e non ci mettiamo sul serio a misurare questa umanità su altri percorsi di umanità, il nostro cristianesimo difeso semplicemente come religione non riuscirà a convincere l'uomo che la sua verità sta in questa via.